Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati all'ascolto de Il Sergente nella Neve di Mario Rigoni Stern, letto e narrato da Daniela Barzan e Giovanna Amore. Abbiamo lasciato la lunga colonna di disperati che continua a camminare. I soldati arrivano stremati col buio a qualche villaggio e all'alba, di nuovo adunata, si riparte. Passo dopo passo, per milioni di passi, e ci sono i russi che incalzano e attaccano, e si spara, e si continua a morire. Nella desolazione di quei giorni, il sergente Rigoni vola col pensiero alla sua amata terra d'Asiago. E giunge il 26 gennaio 1943, giorno del feroce scontro tra le incalzanti truppe sovietiche e le forze dell'asse in ripiegamento, tra cui i nostri soldati dell'Armir.
È l'aurora. Il sole che sta sorgendo dal basso orizzonte ci manda i suoi primi raggi. Il biancore della neve e il sole abbagliano gli occhi. Abbiamo con noi dei panzer tedeschi. Affacciandosi ad una dorsale vediamo giù un grosso villaggio che sembra una città, Nikolaevka. Ci dicono che al di là c'è la ferrovia con un treno pronto per noi. Saremo fuori dalla sacca se raggiungiamo la ferrovia. Guardiamo giù e sentiamo che questa volta è veramente così. Il Vestone, il Valchiese, l'Edolo, il Tirano devono andare all'attacco. La nostra artiglieria s'è piazzata. Il colonnello e il generale consultano le carte e quindi chiamano a rapporto i comandanti di battaglione. Ritrovo Rino. A stasera, gli dico. Saluto gli altri paesani. In gamba, ragazzi, dico loro, e conservate sempre la calma. Con Cenci e Moscioni fumo l'ultima sigaretta. Il capitano ci osserva uno per uno. Infine ci muoviamo. Come usciamo allo scoperto, siamo subito accolti da colpi anticarro e da colpi di mortaio. I miei uomini esitano, si tengono indietro. Vi è già qualche ferito e grido: «Avanti, avanti, venite avanti!» Anch'io esito un poco, ma ormai ci siamo dentro e sarà quel che sarà. Anche Moreschi ha un po' paura e i suoi uomini sono come lui. Lo chiamo. Venite giù, venite avanti, ormai è tutto lo stesso. Qualcuno tra noi è colpito e si abbatte gemendo nella neve, ma non si può nemmeno fermarsi a vedere chi è.
La battaglia ora infuria e ci sono numerosissime perdite. Il plotone di Rigoni e altri plotoni si avvicinano alla scarpata della ferrovia, dietro a cui sono trincerati i russi, e poi la scavalcano. Incontrano resistenza da parte dei russi, che poi però cedono. Rigoni raggiunge un'isba dove lascia i feriti e in un'altra colloca l'arma. I russi sono di spalle a un centinaio di metri, ma le munizioni scarseggiano.
La nostra artiglieria non spara più da un pezzo. Avevano pochi colpi, li avranno sparati tutti. Ma perché non scende il grosso della colonna? Che cosa aspettano? Da soli non possiamo andare avanti e siamo già arrivati a metà del paese. Potrebbero scendere quasi indisturbati ora che abbiamo fatto ripiegare i russi e li stiamo tenendo a bada. Invece c'è uno strano silenzio. Non sappiamo più niente, nemmeno degli altri plotoni venuti all'attacco con noi. Compresi gli uomini del tenente Danda, saremo in tutti una ventina. Che facciamo qui da soli? Non abbiamo quasi più munizioni. Abbiamo perso il collegamento con il capitano. Non abbiamo ordini. Se avessimo almeno munizioni.
Rigoni ha fame e corre alla porta di un'isba. bussa ed entra.
Vi sono dei soldati russi là. Dei prigionieri? No, sono armati, con la stella rossa sul berretto. Io ho in mano il fucile, li guardo impietrito. Essi stanno mangiando attorno alla tavola. Prendono il cibo con il cucchiaio di legno da una zuppiera comune e mi guardano con i cucchiai sospesi a mezz'aria. Vi sono anche delle donne. Una prende un piatto, lo riempie di latte e miglio con un mestolo dalla zuppiera di tutti e me lo porge. Io faccio un passo avanti, mi metto il fucile in spalla e mangio. I soldati russi mi guardano. Le donne mi guardano. I bambini mi guardano. Nessuno fiata. C'è solo il rumore del mio cucchiaio nel piatto ed ogni mia boccata. Spaziba, dico quando ho finito. E la donna prende dalle mie mani il piatto vuoto. Pasausta, mi risponde con semplicità. I soldati russi mi guardano uscire senza che si siano mossi. Nel vano dell'ingresso vi sono delle arnie. La donna che mi ha dato la minestra è venuta con me come per aprirmi la porta. E io le chiedo a gesti di darmi un favo di miele per i miei compagni. La donna mi dà il favo e io esco. Così è successo questo fatto. Ora non lo trovo affatto strano, a pensarvi, ma naturale di quella naturalezza che una volta deve esserci stata tra gli uomini. Dopo la prima sorpresa, tutti i miei gesti furono naturali. Non sentivo nessun timore, né alcun desiderio di difendermi o di offendere. Anche i russi erano con me, lo sentivo. In quell'isba si era creata tra me, i soldati russi e le donne e i bambini, un'armonia che non era un armistizio. Era qualcosa di molto più del rispetto che gli animali della foresta hanno l'uno per l'altro. Una volta tanto le circostanze avevano portato degli uomini a saper restare uomini. Chissà dove saranno ora quei soldati, quelle donne, quei bambini. Io spero che la guerra li abbia risparmiati tutti. Finché saremo vivi ci ricorderemo. Tutti quanti eravamo. Come ci siamo comportati, i bambini specialmente. Se questo è successo una volta, potrà tornare a succedere. Potrà succedere, voglio dire, a innumerevoli altri uomini e diventare un costume, un modo di vivere.
Una volta uscito, Rigoni torna dai suoi uomini e condivide con loro il favo di miele. E si accorge che, per le strade deserte del paese, stanno avanzando degli uomini che procedono con sicurezza. Giunti a poca distanza si fermano e guardano. Rigoni capisce che sono russi quando cominciano a parlare. Subito gli alpini sparano con un mitragliatore fino a esaurire del tutto le munizioni. La compagnia così perde la sua ultima arma.
Siamo meno di una ventina di uomini. Animo, dico. Preparate tutte le bombe a mano che avete. Gridate, fate baccano e poi seguitemi. Sbuchiamo fuori dallo steccato. Non so se siamo stati noi ad aprirci la strada o se i russi ci abbiano lasciato passare. Il fatto è che ci siamo messi in salvo. Raggiungiamo di corsa la scarpata della ferrovia. Una raffica mi passa rasente al muso. Indietro, grido. Indietro! Costeggio una siepe e sento arrivare dei colpi alle nostre spalle. Giungiamo alle isbe di dove al mattino tiravano su di noi con gli anticarro. Ci fermiamo un attimo a riprendere fiato e a guardarci. Ci siamo ancora tutti. Dalle isbe attorno e dalle siepi, dagli orti, vengono fuori sparando decine e decine di soldati russi. Molti dei miei compagni cadono. Altri corrono verso la breve scarpata della ferrovia, raggiungono le rotaie e lì ricevono un'altra raffica come una grandinata. Ne cadono ancora due o tre. Io mi precipito per unirmi ai rimasti. La scarpata della ferrovia ci divide dai russi. I russi riappaiono nella scarpata e mi sparano contro. Sono allo scoperto sotto il fuoco dei russi e a ogni passo che faccio arriva un colpo. Adesso, nell'ora della nostra morte, dico tra di me come un disco che giri a vuoto. Mentre continuo da solo il cammino nella neve, vedo la massa nera della colonna precipitarsi giù per il pendio. Penso che il fuoco dei russi li sterminerà. Ma vi sono di nuovo degli aeroplani. Mitragliano e lanciano spezzoni. Avanzano. Alpini e tedeschi si mettono dietro. Su un carro è accovacciato il generale Reverberi che ci incita con la voce. Poi scende e cammina da solo davanti ai carri impugnando la pistola. I russi se ne vanno.
È terminata con la battaglia di Nikolajevska la ritirata dal Don, iniziata il 16 gennaio, e conclusasi con l'annientamento delle truppe italiane. Pochissimi sono ritornati a Baita. Il sergente Rigoni ricorda i tanti compagni che se ne sono andati quel giorno.
I miei più cari amici mi hanno lasciato in quel giorno. Di Rino, rimasto ferito durante il primo attacco, non sono riuscito a sapere nulla di preciso. Sua madre viva solo per aspettarlo. Anche Raul mi ha lasciato quel giorno. Raul, il primo amico della vita militare. Raul, che alla sera prima di dormire cantava sempre. E anche Giovannin è morto. Ecco, Giovannin, ci sei arrivato a Baita. Ci arriveremo tutti. Anche il cappellano del battaglione è morto. Buon Natale, ragazzi, e pace. E anche il capitano è morto. E soldati del mio plotone, del mio caposaldo, quanti ne sono morti quel giorno? Il tenente Moscioni si ebbe bucato una spalla e poi in Italia la ferita non poteva chiudersi. Ora è guarito della ferita, ma non delle altre cose. E anche il generale Martinatte è morto quel giorno. Lo ricordo quando in Albania io camminavo in fretta davanti a lui perché conoscevo la strada. E anche il colonnello Calbo, che era così bravo con i suoi artiglieri della 19 e della 20. E anche il sergente Minelli era ferito lì nella neve. Nemmeno Moreschi è ritornato. E neanche Pintossi, il vecchio cacciatore, è arrivato a Baita. E tanti altri dormono nei campi di grano e di papaveri e tra le erbe fiorite della steppa assieme ai vecchi delle leggende di Gogol e di Gorky. E quei pochi che siamo rimasti, dove siamo ora? Ero arido come un sasso e come un sasso venivo rotolato al torrente. Non mi curavo di cercare i miei compagni e dopo nemmeno di camminare in fretta. Più niente mi faceva impressione. Più niente mi commuoveva. Se fosse accaduto di combattere ancora, sarei andato avanti, ma per conto mio, senza curarmi di quelli che mi avrebbero seguito o sorpassato, senza ascoltare comandi, senza darne, libero di tutto, da solo.
Dopo Nikolajevska, il sergente Rigoni è travolto dalla disperazione. Ha poche munizioni, cammina per inerzia, muto, e non si preoccupa più dei suoi uomini. Nel cammino il cuoio secco di una scarpa gli procura una ferita al piede. La piaga diventa presto purulenta e produce un odore nauseabondo. Con un bastone si aiuta nel cammino ripetendo la frase «Adesso è nell'ora della nostra morte, adesso è nell'ora della nostra morte». Finalmente intravede camion italiani che sono venuti a caricare i feriti e capisce che è fuori della sacca del Don. Ma per inerzia continua a camminare fino all'incontro con Bracchi.
Bracchi mi viene incontro e mi batte una mano sulla spalla. Si è lavato, si è fatto la barba. Vai laggiù, vecchio, in quelle isbe troverai la tua compagnia. Guardo e non dico niente. Lentamente, sempre più lentamente, vado laggiù dove sono quelle isbe. Apro la porta. Mi guardo attorno. E gli altri? Dico. Sergente Maggiù, sergente Maggiù, è arrivato anche Rigoni, gridano. E gli altri, ripeto. C'è Turno e Bodei, Antonelli e Tardivel. Visi che avevo dimenticato. E allora è finita, dico. Sono contenti di rivedermi e qualcosa dentro di me si muove, ma lontano, come una bolla d'aria che viene dagli abissi del mare. Qualcuno mi mette in mano un rasoio e un piccolo specchio. Guardo queste cose nelle mie mani e poi mi guardo nello specchio. E questo sarei io, Rigoni Mario di Giobatta, numero 15.454 di matricola, sergente maggiore del 6° Reggimento Alpini, battaglione Vestone, 55esima compagnia plotone mitraglieri. Una crosta di terra sul viso, la barba come fili di paglia, i baffi sporchi di muco, gli occhi gialli, i capelli incollati sulla testa dal passamontagna, un pidocchio che cammina sul collo. Mi sorrido.
La storia della sacca è finita, ma per gli alpini e per tutti i soldati ci sono ancora giorni di cammino, dall'Ucraina alla Polonia, alla Russia bianca, mentre i russi continuano ad avanzare. Ma è arrivata la primavera, la neve sgela, il sole scalda e gli uccelli salutano la nuova stagione. Rigoni, con la sua compagnia, pochi uomini ormai, attende il treno che lo deve riportare a casa. È nella Russia bianca, nei dintorni di Gomel, in un'isba.
L'isba dove mi accettarono era spaziosa e pulita e abitata da una famiglia di gente giovane e semplice. Mi preparai in un angolo sotto alla finestra la cuccia per dormire. Passai sdraiato su un po' di paglia tutto il tempo che rimasi in quella capanna, sempre lì, sdraiato per ore e ore a guardare il soffitto. Nel pomeriggio c'erano nell'isba solo una ragazza e un neonato. La ragazza si sedeva vicino alla culla. La culla era appesa al soffitto con delle funi e dondolava come una barca ogni volta che il bambino si muoveva. La ragazza si sedeva lì vicino e per tutto il pomeriggio filava la canapa con il mulinello a pedale. Io guardavo il soffitto e il rumore del mulinello riempiva il mio essere come il rumore di una cascata gigantesca. Ogni tanto il bambino piangeva e allora la ragazza spingeva dolcemente la culla e cantava. Io ascoltavo e non dicevo mai una parola. Qualche pomeriggio venivano le sue amiche delle case vicine. Portavano il loro mulinello e filavano con lei. Parlavano tra loro dolcemente e sottovoce, come se avessero timore di disturbarmi. Parlavano armoniosamente tra loro e le ruote dei mulinelli rendevano più dolci le voci. Questa è stata la medicina. Cantavano anche. Erano le loro vecchie canzoni di sempre. Stienka Razina, Natalka Poltavka e i loro antichi motivi di balli. Guardavo per ore e ore il soffitto e ascoltavo. Alla sera mi chiamavano per mangiare con loro. Mangiavamo tutti nel medesimo recipiente con religiosità e raccoglimento. Ritornava la madre, ritornava il padre, ritornava il ragazzo. Solo alla sera ritornavano il padre e il ragazzo. Si fermavano poco, ogni tanto guardavano dalla finestra e poi uscivano insieme sino la sera dopo. Una sera che non vennero, la ragazza pianse. Vennero al mattino. Il bambino dormiva nella culla di legno che dondolava leggermente sospesa al soffitto. Il sole entrava dalla finestra e rendeva la canapa come oro. La ruota del mulinello mandava mille bagliori. Il suo rumore sembrava quello di una cascata e la voce della ragazza era piana e dolce in mezzo a quel rumore.
Si chiude qui la quinta e ultima parte de Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern, letto e narrato da Daniela Barzan e Giovanna Amore. Vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti per l'ascolto di altre opere di Mario Rigoni Stern.
Avete ascoltato Il segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.